L'autorizzazione a registrare. Perfetto, vai, a posto.
Ok, quindi chi presenta il punto all'ordine del giorno?
Allora, io
È il sindaco.
lascerei la parola all'architetto Breschi per la presentazione, poi qui accanto a me c'è anche l'architetto Chieretti, responsabile dell'ufficio edilizia privata e urbanistica. Passerò la parola all'architetto Breschi.
Buonasera. Dunque, io cercherò in modo molto sintetico di dare conto di quelli che sono i contenuti fondamentali del piano strutturale. Innanzitutto, perché viene fatto il piano strutturale? Il piano strutturale viene fatto, rinnovato, diciamo così. Il titolo infatti è variante, anche se di fatto è un nuovo piano strutturale. Il piano strutturale viene rinnovato perché il piano strutturale vigente, ancorché recente perché fu approvato nel 2014, fu approvato quando non era ancora entrata in vigore la legge 65, che è dello stesso 2014, ma del novembre il piano fu approvato in primavera, e non era stato né adottato né approvato il piano paesaggistico regionale, perché l'insieme dei due atti, legge regionale 65, la nuova legge sul governo del territorio, e il piano paesaggistico regionale, hanno imposto il rinnovo di tutti gli strumenti urbanistici, rinnovo che doveva avere inizio entro il novembre del 2019. Infatti, l'atto d'avvio per redigere questo strumento fu approvato con delibera del Consiglio Comunale del novembre 2019. In che cosa consiste il nuovo piano strutturale? Il nuovo piano strutturale adegua il precedente alla legge regionale 65 e lo adegua soprattutto al piano paesaggistico regionale, anche se bisogna tenere conto che il piano precedente, come fu redatto quando si parlava già di questi due atti, teneva già in qualche misura conto della nuova legge regionale e del piano paesaggistico della stessa regione toscana. Il lavoro di redazione del piano è stato facilitato da queste condizioni. Uno, dall'avere un piano recente, il piano strutturale recente 2014, e l'altro soprattutto dall'aver approvato nel 2019, lo stesso 2019, il piano operativo, che fu redatto sulla base di una norma transitoria della legge 65 che consentiva di andare a anticipare la redazione del piano operativo rispetto a quella del piano strutturale, tenendo come perimetro urbanizzato, che era la grande scelta che doveva fare il nuovo piano, quello del precedente piano strutturale. E quindi su queste basi fu elaborato il piano operativo, ma il piano operativo ha rinnovato già in larga misura gli strumenti urbanistici del comune di Montale, in quanto ha dovuto adeguarsi alle norme sia della legge 65 che del piano paesaggistico regionale. Ecco, questo è il quadro in cui si colloca. Quindi dico tutto questo per far capire che quello che andiamo a presentare stasera è la messa a punto di un percorso abbastanza lungo che ha visto nell'approvazione del piano operativo una sua prima conclusione che fa a cui si riferisce questo stesso piano. Allora, il piano strutturale è composto di tre parti: un quadro conoscitivo, e ora andremo a vedere alcuni elaborati del quadro conoscitivo, cioè una messa a punto di quella che è la conoscenza del territorio, che per Montale può avvalersi dei numerosi contenuti dei piani che ho ricordato, sia il piano strutturale vigente che il piano operativo, che hanno richiesto poche modeste aggiornamenti, essendo tutti e due piani molto recenti. E poi composto il piano strutturale da uno statuto del territorio, che è praticamente la costituzione del territorio dal punto di vista urbanistico, ambientale e paesaggistico del territorio del comune di Montale, cioè le regole fondamentali, le norme fondamentali che devono guidare l'azione urbanistica, ma non solo quella urbanistica, tutta quella che porta una qualche trasformazione sul territorio per che sia rispettosa dell'ambiente, attenta alle componenti ecologiche, attenta a valori paesaggistici, cioè non comprometta la storia, la cultura e la qualità ambientale del territorio. Quelle sono le regole fondamentali, lo statuto del territorio. La terza parte del piano è quella cosiddetta strategica, cioè quella più progettuale, che definisce in un quadro di lungo periodo. Il piano traguarda il 2040, quindi già un ambito temporale, di validità temporale di circa 20 anni. Quindi è un piano, come si diceva, a carattere strategico, cioè definisce ipotesi e azioni che guardano un futuro abbastanza largo e anche con una visione non di dettaglio della quale. E la parte strategica in questo piano, ma già era accennato così anche nel piano precedente, nel piano strutturale precedente, è articolata in due parti. Una che riguarda le scelte e le azioni di livello sovracomunale, altra le previsioni e le disposizioni che riguardano più direttamente la dimensione comunale, che partendo sempre da alcune grandi scelte che riguardano l'area in cui si colloca il comune di Montale, che è l'area della piana fra Prato e Pistoia, va bene, le sviluppa però a livello locale nell'ambito del proprio territorio. Io farei una carrellata rapida dei principali documenti grafici del piano. Ecco, qui c'è una prima tavola di inquadramento generale.
Riccardo, sentiamo se loro vedono le tavole.
Lo vedete la tavola? Scusate.
Sì, la vedo, almeno la vedo.
Qui si vede, ecco, qui sono estratti di queste tavole. Questo era vedete il rosso, che puntino in rosso, in una carta molto sintetica, quello che era l'edificato nel comune di Montale all'inizio dell'Ottocento, quindi pochissime cose. Si vede benissimo la villa La Smilea, si vede benissimo, vedete, proprio sopra la badia, ecco, qui un po' più a destra, ecco, questa la badia, si vede la chiesa, il complesso della chiesa. L'edificato di Montale era veramente poca cosa. Se si va a vedere questo stesso quadro, a stazione non c'era niente. Al 1954 non era ancora realizzata ovviamente la linea ferroviaria. Ecco, il quadro è già molto più definito, nel senso che Montale prende corpo, il capoluogo, definitivamente spostato dal colle alla piana, anche la sede del municipio. E non dimentichiamo che per lungo periodo Montale è stato capoluogo non solo di Montale ma anche di Agliana, del territorio di Agliana. Ma si vede anche a stazione Ecco, che si è costituito un primo nucleo lungo la linea ferroviaria. Quello che colpisce come invece va molto più avanzato lo sviluppo delle frazioni collinari, sia Fognano che Tobbiana, se lo confrontiamo con la realtà di oggi. Perché questo era in sostanza il processo di crescita di quasi tutta la piana e di tutte le prime pendici collinari. Cioè, gli insediamenti erano giustamente concentrati nella zona collinare, basso collinare, e la pianura era sostanzialmente coltivata. Se andiamo al 78, vediamo come in pochi anni, sono gli anni decisivi, cambiano gli scenari. Cioè, a questo punto c'è l'esplosione, il boom economico del dopoguerra, con l'esplosione e la crescita del capoluogo e di tutta la parte periferica esterna, mentre invece se guardiamo la frazione principale, le frazioni principali della collina, vediamo che in sostanza sì, ci sono accrescimenti ma molto molto contenuti. Quello che cresce più di tutti però al 78 è la parte della pianura, la zona di stazione, dove si sviluppa anche i primi consistenti insediamenti produttivi lungo la via Garibaldi, si vede qui molto bene, e poi anche l'area di Dogana e gli stabilimenti vicino proprio alla stazione. Se confrontiamo questo quadro con quello con l'attualità, qui siamo al 2018, ecco, si vede che tutto sommato l'edificazione successiva è un consolidamento di un processo che però è maturato tutto negli anni 60 e 70. Ecco, questa è la realtà dei fatti. La zona collinare non ha subito grandi ampliamenti, se non a Fognano la zona produttiva, se ce la fa a scuola. Ecco, si vede qui, si vede a Fognano si è consolidato la zona produttiva, ma insomma, quella che invece ancora una volta segna maggiore trasformazione è la parte sud, in tutta la crescita a confine con Montemullo della zona produttiva. E questo, se confrontiamo quello che avviene nello stesso periodo per quanto riguarda il territorio rurale, abbiamo un quadro completo delle trasformazioni. Saltiamo nel 1821, non c'è una ripartizione se non molto schematica. Questa era la situazione dell'uso del suolo al 1954. Quello in giallo, con quei pallini più scuri, è il seminativo vitato e olivato, cioè sostanzialmente erano i poderi della piana che erano fatti di piccoli campi con vigneti e frutteti. C'è soltanto un pezzettino minuscolo di vivaio della zona al centro, forse addirittura no, era vigneto. Se si va al 78 si vede, ecco, vedete in azzurro ci sono i vigneti, prima i vigneti e poi i vivai in azzurro, e si vede quanto crescono, quanto si sono espansi tra il 78 e oggi. Andiamo avanti. E poi come è cambiata anche la situazione. Qui c'è un errore, guarda, non vedo ora, mi sono accorto ora, c'è un errore fra vigneti e vivai. Vero? Di rappresentazione, vigneti non ci sono. Ci siamo accorti, guardandolo si fa una correzione, si manda subito la tavola corretta. No, i vigneti sono vivai, è un errore. C'è l'esplosione proprio delle aree coltivate a vivaio che non c'erano completamente negli anni 50 e pochissime anche negli anni 70. Ecco, Questo che cosa serve? Serve a capire, questo vuol dire quadro conoscitivo, capire il territorio, capire queste trasformazioni per poterci agire più correttamente. Andando avanti, ecco, questo è un'altra curiosità per far vedere. Ecco, questa è la densità della popolazione residente in base all'Istat. Ecco, vedete, più è scuro il colore, più c'è la densità forte. Per esempio, il capoluogo, crescono alcune zone come densità di popolazione e se ne riducono altre. Per esempio, si riduce fra il 2001 e il 2011, poi, questo è il 2020, abbiamo fatto una proiezione, si riducono fortemente la densità nelle frazioni collinari, si vede già fra il 2011 e il 2020 come si abbassano i colori, come si riduce il nero, cresce invece nel capoluogo e si mantiene sostanzialmente costante nella zona di stazione, vedete? E quindi che vuol dire che, diciamo, è un processo naturale evidente, il capoluogo ha più forza attrattiva, quindi assorbe più popolazione rispetto alle frazioni minori. Ci sono poi alcune altre tavole, possiamo andare a dare soltanto anche semplicemente un'occhiata, che danno il quadro della situazione. La tavola, sta aprendo la tavola. Questa per esempio è una tavola interessante, sono risorse e criticità ambientali, risorse intese come risorse paesaggistiche, risorse naturali, qui c'è tutta la copertura boschi e foreste e anche lungo i corsi d'acqua, copertura arborea o ripariale, semplicemente ripariale, e si vedono qui una serie di elementi di valore a partire dalla rete idrografica fino alle gore, bottacci, le captazioni di acqua potabile su questa carta, le criticità idrogeologiche e geomorfologiche, cioè le aree ad elevato rischio geomorfologico, cioè le aree a rischio di frane, e le aree ad elevata vulnerabilità idrogeologica, cioè dove il poco spessore del terreno rispetto alla falda può determinare rischi per le stesse falde. La rete Natura 2000, cioè le aree protette di maggior valore, che è il parco naturale delle Trelli Mentre Reno, le emergenze vegetazionali, e poi una serie di elementi, dal termovalorizzatore alla linea elettrica, al tratto della linea elettrica, con le distanze da rispettare, i siti da bonificare, l'impianto Magigas, che è un'azienda a rischio di incidente rilevante, che ha tre zone di rischio crescente di possibile impatto, che sono rappresentate, e poi anche una carta molto interessante si può vedere, che è quella della percettività, dell'intervisibilità, ve la facciamo vedere nel dettaglio, perché è una carta molto usata per l'analisi di impatto paesaggistico, cioè è la visibilità dei luoghi. Il rosso vuol dire che sono punti, ovviamente, sono rilievi, ma non sono. Sono punti più sensibili, perché sono più elevati, punti che richiedono maggiore attenzione. Quando il colore si abbassa, e ce ne sono anche in zone collinari, sono appunto versanti che rimangono poco visibili o porzioni di territorio poco visibili. Ecco. Queste sono carte che ci chiede soprattutto la soprintendenza, che fa le analisi di valutazione paesaggistica dei progetti, perché è uno strumento utile anche, ecco, questo progetto localizzato nel rosso la richiede maggiore attenzione, ovviamente, oppure nel verde richiede minore attenzione. Si può andare avanti. si può andare a vedere a vincolo. Ecco, si può passare, ci sono poi altre tavole che rappresentano i servizi a rete e altri elementi. Ecco, questo sempre sulla linea delle attenzioni agli aspetti paesaggistici, come ci chiede il piano, è la tavola che riporta tutti i vincoli paesaggistici presenti sul territorio. Il Comune di Montale non ha vincoli per decreto, cioè quei vincoli paesaggistici che venivano stabiliti con decreto, come per esempio c'è tutto lungo l'autostrada, lungo la A11 c'è una fascia di 150 metri di rispetto per lago. Il Comune di Montale non è toccato l'autostrada, quindi non è interessato da questo vincolo. Ha esclusivamente beni paesaggistici tutelati per legge, la famosa legge Galasso dell'85, che sono territori vicino ai laghi, sono le aree tutelate, e li vediamo che non ci sono laghi nel Comune di Montale, ma nel Comune di Montale c'è la fascia di rispetto dei due invasi, il lago Tertini, di quello e la Agliana, si vede qui. E quelle che vedete in bianco sono estratti, porzioni in bianco dentro il vincolo, sono le parti già edificate al 1985, che quindi non avevano tutele in quanto la legge Galasso ammetteva che potessero essere non assoggettati a vincolo. Poi ci sono vincoli paesaggistici, vincoli. Quelli che vedete in rosso sono i vincoli storico-architettonici della sovrintendenza, la Badia, la Umilea e il complesso della chiesa della Pieve, Villa Colle Alberto, a Fognano, ora non ricordo bene cosa c'era vincolato lì. No, la chiesa è sotto, lì c'è un complesso, un villino, via, quella è la chiesa di Fognano, e così. Ecco, dunque, il sistema dei vincoli che cosa ci introduce? Ci introduce alla seconda parte del piano, che è la parte statutaria. In che cosa consiste la parte statutaria? Consiste in due elementi, cioè che cosa ci chiede il piano paesaggistico, di individuare quello che definisce il patrimonio territoriale. Il patrimonio territoriale è l'insieme delle risorse dei beni di particolare valore che danno identità e caratteristiche proprie al territorio di Montale, e sono beni suddivisi in quattro tipologie di beni, cioè di valori. Quelli che riguardano la struttura profonda del territorio, e quindi le sue caratteristiche geologiche e idrologiche, che sono componenti fondamentali della caratterizzazione del territorio, cioè il reticolo delle acque e la qualità dei suoli. Sono elementi determinanti delle caratteristiche paesaggistiche del territorio. Secondo elemento è la struttura ecosistemica, cioè la continuità ecologica del territorio, che si manifesta soprattutto nei tracciati fluviali, che sono grandi elementi di connessione ecologica, sia per quanto riguarda la vegetazione che la fauna, nelle emergenze forestali, tutta la zona della collina, soprattutto dell'alta collina e della montagna, alcune emergenze vegetazionali lineari, cioè filari di particolare pregio, parco territoriale della Ringhese, la zona del Trellimento, sono tutti elementi caratteristici e risorse fondamentali del sistema ecologico, la struttura ecologica del territorio di Montale. Poi ci sono componenti della parte insediativa, cioè degli insediamenti. Il terzo elemento E qui sono rappresentati l'edificato e gli insediamenti storici con l'edificato presente al 1954. I centri e nuclei storici, soprattutto delle frazioni della collina e poi di Montale Alto e il nucleo intorno alla piazza di Montale Basso, cioè del capoluogo. Una serie di edifici di particolare valore, oltre al municipio, la biblioteca, l'edificio di Bumbe, eccetera, eccetera, fino a elementi di dettaglio e poi anche gli elementi infrastrutturali. Se andiamo su, lo vediamo. Lì si conclude con la mobilità lenta, i siti di potenziale interesse archeologico, l'insediamento anche recente, la viabilità storica, tutta una serie di valori che in modi diversi hanno bisogno di un'attenzione, non di una salvaguardia, diciamo così, talebana, ma di un'attenzione seria al modo in cui si usano e si trasformano. L'ultima parte dei valori del patrimonio territoriale è legata alla struttura agroforestale, che vuol dire non soltanto individuare quelle che sono le coperture arboree significative, ma anche una serie di sistemazioni importanti come quella degli oliveti, dei vigneti, frutteti e così via, vivai e così via. Questa è in sostanza la descrizione. L'altra parte del territorio, dello statuto del territorio, è quello delle invarianti strutturali. Che cosa sono le invarianti strutturali? Partendo da queste quattro connotazioni del patrimonio territoriale, cioè la struttura idrologica e geologica, l'ecosistemica e poi la struttura insediativa e la struttura agricola e forestale, il piano paesaggistico regionale detta per ciascuna di queste strutture delle regole, dei comportamenti da tenere quando si fanno previsioni di trasformazioni urbanistiche o edilizie. E queste regole sono contenute nella disciplina che richiama direttamente la disciplina del piano paesaggistico regionale e si traducono, andiamo a vedere nel dettaglio l'invariante 3, quella che riguarda la struttura insediativa, perché è quella che poi di più incide sul territorio e sulle previsioni degli strumenti urbanistici comunali successivi, si trasforma in questa cosa. Nella definizione di quello che è il territorio urbanizzato. Quindi si vede quella linea, vediamo la tavola senza scorrere la leggenda. Questa linea nera che perimetra gli abitati. Ecco, quella è la linea che definisce la differenza tra territorio urbanizzato, che è il territorio già occupato dalle insediamenti di tipo residenziale, storico, produttivo e così via, da quello che è il territorio rurale, il territorio agricolo. Quello che vedete in verde vicino alle aree del territorio urbanizzato, il verde chiaro, sono le aree periurbane, cioè vicino al territorio urbanizzato, e le aree di rispetto, come si vede intorno al perimetro di Montale Alto, le aree di rispetto dell'insediamento storico in Montale Alto, che vuol dire tutta l'area del colle, che è un'area che richiede attenzione, tutela, salvaguardia, perché è un'area, come si è visto prima anche nella carta dell'intervisibilità, un'area di alto valore paesaggistico. Ecco, lì c'è il perimetro del territorio urbanizzato. E qui faccio una prima considerazione Dunque, il perimetro del territorio urbanizzato sostanzialmente coincide con il perimetro del piano operativo. Noi abbiamo fatto di recente il piano operativo che ha ovviamente compiuto delle scelte che questo piano non rimette in discussione e che quindi, anzi, diciamo, sviluppa, lo inquadra in una strategia di più ampio respiro e si, che però, diciamo, porta rispetto al piano precedente modestissime rettifiche. La modifica più rilevante riguarda l'area a nord del, si può ingrandire l'area dove sopra quella, la zona lì dove Frammontale A è più è perfetto, lì dove c'era quella, quell'area che abbiamo, ecco, fa vedere con il cursore, ecco, la parte più significativa che è stata tolta. Ecco, se vedete il se vedete il cursore, ecco. Questa era una zona che nel precedente piano era inclusa dentro il territorio urbanizzato e che è stata esclusa perché non c'era ragione oggi di prevederne una possibile edificazione per, la, per, la, per lo sviluppo che ha avuto questa, questa zona. Questa è la più significativa modifica rispetto al piano del 74 e anche ora rispetto al, al piano operativo che non aveva investito di previsioni edificatorie quest'area, però non poteva toglierla dal perimetro del territorio urbanizzato in quanto si rifaceva a precedenti strumenti urbanistici. Le altre perimetrazioni negli altri punti sostanzialmente coincidono con poche differenze con il piano strutturale del 2014 e corrispondono al piano operativo del, del 2019. Ecco, quindi i colori che vedete all'interno, il giallo, l'arancione più scuro, il rosso, sono diversi tessuti edilizi. Il rosso tessuti storici, quelli a carattere storico dell'edificato più antico, che naturalmente lungo alcuni tratti di via Quattro Martiri, non tutta la zona attorno all'abbadia, la zona attorno alla piazza e via Masini, così via. Ovviamente la zona della Smilea e intorno e suoi dintorni. Quelli che vedete in arancione più scuro sono le aree di lottizzazione che escono da piani attuativi o TEP o piani di, la, di lottizzazione o aree dell'edilizia economica popolare o di grandi lottizzazioni. Il giallo più leggero invece sono sostanzialmente l'edilizia minore privata. L'ultima annotazione invece sono le parti in viola che sono le parti strettamente produttive. Ecco, questo è il quadro della, di riferimento. Ecco, su tutte queste porzioni di territorio, questo, quello che vedete in bianco lì sopra la zona produttiva in viola e dove c'è la previsione che viene da lontano dal regolamento urbanistico, la famosa P11, che è una zona produttiva che era stata confermata nelle varianti del regolamento urbanistico, anche nel piano operativo, e che il, diciamo, questo piano strutturale ovviamente conferma una delle aree di espansione del capoluogo. Questi sono, diciamo così, gli elementi fondamentali che riguardano la perimetrazione del territorio urbanizzato. Ecco, la parte strategica del piano, e arrivo alla parte conclusiva dell'illustrazione, si sostanzia in due elaborati. Uno, quello delle strategie sovracomunali, che praticamente inquadra all'interno dell'area che si estende da Prato a Pistoia, quindi tutta la piana che comprende i comuni a confine con le due province, dalla parte pistoiese, Quarrata, Agliano e Montale, dall'altra parte soprattutto Montemurlo e poi ovviamente una piccola porzione del comune di Poggio a Caiano. In questa tavola sono evidenziate, lo si legge quelle che sono le principali strategie di livello sovracomunale che riguardano la viabilità, un inquadramento giusto e necessario delle scelte che si fanno in sede locale. Il nostro è un piano strutturale comunale, ma che non ha mai rifiutato di confrontarsi con la dimensione della vasta, perché su certi temi è indispensabile, cioè non si può trovare soluzione all'interno di ogni singolo comune. Il sistema della mobilità, se non ci fosse stato di accordi ovviamente per realizzare il collegamento alla seconda tangenziale di Prato, oggi saremmo privi di una grande infrastruttura. Questo piano guarda anche a ovest, soprattutto pone con forza la questione di un collegamento diverso della Pistoia rispetto all'attuale tracciato della Montalese, insomma, e anche l'impegno che la regione ha assunto di approfondire, di fare degli studi in questo senso, credo che sia una scelta da sostenere convintamente. Questo per quanto riguarda il sistema della mobilità, che riguarda anche la mobilità ferroviaria, cioè qui la ferrovia di stazione, la fermata di stazione, svolge un ruolo sovracomunale, serve un'area di comuni molto più ampia. E Montale deve farsi carico anche degli ingressi, degli arrivi delle persone che vengono venute. Questo vuol dire ragionare in questo senso. Così in questo senso si ragiona anche rispetto a collegamenti possibili con Montemurlo, a est, e con un miglioramento anche con la previsione di un bypass della la conservazione, ma la realizzazione anche di un bypass del ponte di collegamento sull'Agna che collega direttamente due capoluoghi, e quindi con una serie di interventi che possano trovare soluzione soltanto con accordi istituzionali e una visione ampia del territorio. Lo stesso anche per la questione del sistema produttivo, insomma, bisogna sempre più ragionare dei grandi poli commerciali. Mentre Montale può candidarsi in quest'area come per le disponibilità che ha a offrire spazi per la produzione, in realtà rispetto a realtà che hanno difficoltà a fare ulteriori previsioni, Montale può anche esercitare un ruolo più importante per quanto riguarda la grande distribuzione, che in qualche modo ne è sottodotato e ha le potenzialità per offrire anche risposte significative da questo punto di vista. Nella stessa logica si guarda servizi di area vasta. È chiaro che Montale deve. In questa tavola sono rappresentate la distribuzione di tutte queste strutture ospedaliere. Chiaro, Montale non può ambire ad un ruolo importante nelle strutture ospedaliere che sono concentrate a Prato e a Pistoia, una posizione intermedia, però può ambire a costruire una struttura più adeguata, una sede più adeguata per la Casa della Salute. Questo è uno degli obiettivi fondamentali che ha assunto il piano strutturale, così come può offrire un grande polo di interesse culturale come la Smilea, che non ha solo la biblioteca, ma anche uno spazio espositivo importante, in una logica di promozione turistica di tutto il territorio che va da fra Prato, che è compreso fra Prato e Pistoia. Lo stesso per una, in questa logica, andando avanti, la valorizzazione del territorio rurale vuol dire non solo valorizzare le qualità agricole di questo territorio, le qualità naturali e ambientali della collina e della montagna, che andrebbero anche riscoperte in qualche modo, ma questo può essere anche uno dei veicoli forti per una più intensa fruizione turistica dell'area montanese e della collina che unisce Pistoia, Montale, Montemullo, questa fascia che guarda la piana. L'ultimo tema, come la mobilità richiede interventi concordati, è la mitigazione del rischio idraulico. Ma da questo punto di vista mi sembra che si stiano facendo dei passi in avanti importanti, perché è cominciato presso l'avvio finalmente uno studio per tutto il bacino dell'Ombrone, era capofila al comune di Pistoia che finalmente è riuscito ad assegnare l'esecuzione di questi studi, partendo da uno studio condiviso per la situazione, credo si possa arrivare anche a una condivisione di progetti e soluzioni per mitigare il rischio idraulico, con tale serio problema della parte sud e bassa del territorio di stazione, dove le soluzioni per risolvere i problemi di stazione non stanno nel territorio del comune di Montale, cioè vanno trovate a monte in un accordo strategico che va fatto con Pistoia riguardo a questa cosa, per la realizzazione di una serie di casse di espansione, va bene, lungo il tracciato, lungo il corso della Buglia, perché questa è una delle condizioni fondamentali. Qui stanno le scelte di area vasta, alcune di queste scelte poi diventano anche scelte di ambito comunale, perché per la porzione che interessa il comune di Montale, e si uniscono alle scelte vere e proprie che riguardano il comune in una tavola, una rappresentazione che è quella della tavola P04, P04, le strategie comunali, dove si rappresenta ancora di nuovo il territorio urbanizzato, così come era stato perimetrato nell'invariante 3, le diverse caratterizzazioni del territorio rurale, dalle aree della montagna a quelle dell'alta collina, a quelle della pianura, a bosco e quelle della collina a bosco e della collina d'olivi, che hanno ovviamente regole diverse, alle zone di pianura, alle zone che la provincia ha perimetrato e qui si vedono come aree a vocazione vivaistica, che sono quelle a ovest di via Garibaldi. Questa è una perimetrazione che ha fatto la provincia di Pistoia, l'individuazione delle aree produttive agricole. Ecco, quelle che vedete dentro questa carta e su cui ciascuno di questi ambiti, sia urbani che a partire dai tessuti storici, che rurali, il piano strutturale dà delle indicazioni al piano operativo, anche per il suo futuro eventuale domani adeguamento, in conformità a quelli che sono le prescrizioni del piano paesaggistico regionale. Qui sono contenute le indicazioni fondamentali, con la previsione dell'intervento, prendiamo stazione, quelli in azzurro il polo è il polo scuola delle attrezzature scolastiche, quello cerchiato in, con un colore marroncino chiaro, accanto alla l'area di completamento di via Deledda, il polo lì a stazione a cui sono legati con l'ultima variante importanti interventi di adeguamento dei parcheggi della stazione, la risistemazione delle, queste, vedete, delle aree degradate del cementificio e degli altri edifici attivi, il polo centrale, il potenziamento dell'area, il potenziamento dell'area industriale, la riqualificazione se ci si abbassa, ecco, con, ecco, vorrei far vedere quello che sono con quella sigla gli interventi di copianificazione, cioè che sono stati sottoposti alla regione in via preliminare, perché non si poteva altrimenti inserirli dentro il progetto da adottare, che sono la conferma C1 dell'area sportiva privata che era connessa alla realizzazione, alla cessione delle aree per la realizzazione della cassa di espansione. Poi vedete di fronte la cassa di espansione che è stata ricollocata al di là di via Garibaldi. La cassa di espansione, come è stata ricollocata nell'ultima variante che fu approvata dal Consiglio Comunale, e accanto, legata anche a questa, è la previsione di una piccola espansione dell'area produttiva. Quella è stata assoggettata a conferenza di copianificazione. Così come sono state assoggettate, se puoi andare più in basso, a copianificazione le previsioni di un collegamento con Oste, attraverso viaria con Oste, che non è un collegamento facile perché c'è da scavalcare l'Agna, ma che da tempo Montemurlo sottopone all'attenzione del comune di Montale, che potrebbe anche risolvere e dare un diverso assetto al tratto della strada provinciale che arriva fino al ponte, come si chiama, ponte dei Bini? No, dei Bini. Sì. Al ponte dei Bini, perché consentirebbe anche di scaricare questo tratto di viabilità, eventualmente di riorganizzarla e risagomarla. Andiamo a vedere su il capoluogo per le scelte fondamentali che riguardano il capoluogo. Ecco, le scelte fondamentali sono ovviamente l'ipotesi, partiamo dalle aree verdi, lì dove c'è la zona dello stadio, dei campi da tennis, il potenziamento dell'area sportiva, che è una previsione contenuta da tempo negli strumenti urbanistici, oltre l'eventuale ampliamento del cimitero connesso anche a quella previsione insediativa che si vede accanto. Le aree di atterraggio che vediamo, che erano in parte già contenute nel piano operativo approvato, lì a Dore, il parco della Smilea come potenziamento di quello che è l'attuale parco storico della villa, quindi un parco agricolo che si integra con quello storico, il consolidamento delle strutture scolastiche nell'area qui di via Martin Luther King e la realizzazione di questa ampia area verde in questo territorio, che è anche ora attraversata la pista ciclabile, una riorganizzazione dei margini urbani a nord, si vede qua sopra e così via. Ecco, e qui è indicato la connessione a due che è andata in copianificazione di un bypass dell'attuale ponte, stretto ponte, che rimarrebbe ma sarebbe rafforzato da un nuovo scavalcamento. Questo è stato anche questo uno dei temi sottoposti all'attenzione della regione in via preventiva e preliminare. Un'occhiata alle frazioni collinari, Fegnano, dove si vede lì la previsione, al centro la previsione di una sede scolastica, una riqualificazione dei margini, il recupero noto delle aree, confermato ovviamente delle aree degradate degli insediamenti lì della, come si chiama, del carbonizzo e sopra dell'edificio industriale sopra, scelte già contenute negli strumenti urbanistici. Andiamo poi a Torbiana, dove c'è, ecco, anche qui un piccolo C3, ecco, questa zona qui è andata in copianificazione, c'è un'area verde pubblico, non è un'espansione edilizia, è un'area verde pubblica, un potenziamento delle dotazioni verde dei parcheggi, sia dei parcheggi che del verde pubblico a Torbiana. Ci sono poi anche altre piccole previsioni, ora fermavo sulle questioni più rilevanti. Ecco, concludo con due o tre dati soltanto sul dimensionamento degli interventi. Si può andare a vedere la relazione, che è un documento poi fondamentale, insieme a queste tavole che vi ho illustrato, è il documento fondamentale del piano, la disciplina, il documento 2, la disciplina del piano. Ecco, su questo che ci sono diviso, come dicevo, nello statuto del territorio, nella parte strategica, in cui in pochissimi articoli si sono condensati, soprattutto gli articoli riguardano le cosiddette UTOE, le due UTOE del territorio, sono condensati le principali previsioni dello strumento urbanistico, cioè del piano strutturale. Ecco, qui si riassumono i dimensionamenti delle nuove previsioni, perché il piano strutturale, con questo chiudo veramente, oltre a definire un perimetro del territorio urbanizzato, definisce le quantità massime possibili di trasformazione. Allora, dico subito che noi abbiamo di pochissimo ampiezza, tenete conto che il piano operativo del 2019 ha già un suo dimensionamento. Noi in questo piano strutturale, il piano operativo vale fino al 2024, può però allo stato attuale essere prorogato di 3 anni, quindi può arrivare al 2027. Sembra che la regione dia la possibilità in una revisione della legge 65 di portarlo a 10. Quindi in realtà, come l'arco temporale è il 2020, dopo questo piano al massimo ce ne entra un altro. Quindi abbiamo fatto pochissime aggiunte di dimensionamento rispetto al piano operativo adottato. Per quanto riguarda il residenziale, sono veramente di piccolissima entità e in genere sono concentrate sul recupero dell'esistente invece che sulla nuova edificazione, cioè quel poco che abbiamo aggiunto è prevalentemente destinato al riuso e quindi al recupero dell'esistente. Queste sono le quantità che riguardano sia il residenziale che l'industriale e l'artigianale, che il commerciale, il turistico ricettivo, il direzionale, il commerciale all'ingrosso e così via. La popolazione che si prevede massima al 2040 è per più di 12.000 abitanti rispetto a circa 10.800 previsti attualmente. Era una popolazione che praticamente amplia di poche decine di persone quella che era il dimensionamento già contenuto nel piano operativo. Questo è il piano strutturale e proprio nel modo più sintetico possibile, ma con l'intento soprattutto di offrire una guida e un indirizzo per poter consultare i documenti che ne fanno parte. Grazie.
Grazie a lei, architetto. Ci sono domande? Ah, giusto, se non mi sentono. Grazie, architetto. A lei, ci sono domande? Allora. Prego, Fedi.
L'audio, se no. Due chiarimenti. Innanzitutto, vedrebbe se è possibile rimettere la tavola dove ci sono le aree urbanizzate, i confini delle aree urbanizzate. Se è possibile, se no fa a memoria. Per quanto riguarda quella appunto, la zona sportiva di via Facinotti, che dalla tavola che è già stata tolta, che era passata anche dalla conferenza di copianificazione.
Qual è la via Facinotti?
No, la zona sportiva.
Ah, sotto,
su. Via, scendiamo in basso. No? Il C1, diciamo, che è già stata tolta dalle aree urbanizzate, nelle tavole dell'adottato, se è stata già tolta?
Sì, in questa, nella proposta, dunque, la C1 allo stato nel piano strutturale ricade nel territorio urbanizzato vicente.
Oggi
ricade nel territorio urbanizzato, così ricade anche nel piano operativo, perché il piano operativo fotografa il piano strutturale del 2014. Noi l'abbiamo tolta perché la regione, se non sostanzialmente, che cosa ci chiede? Mettete nel territorio urbanizzato o le aree già urbanizzate, quelle su cui ci sono volontà di edificazione per determinati fini. Questo è un fine particolare, che era quello di realizzare un impianto sportivo privato. Allora, lo abbiamo mandato in copianificazione, cioè vi spiego, la previsione rimane esattamente come era dentro il piano regolamento urbanistico, il piano operativo, soltanto che anziché essere dentro il perimetro del territorio urbanizzato cade fuori, e questa è la ragione per cui è stata portata in copianificazione alla regione. Non so se sono stato, è una procedura un po' complicata, quindi non so se è facile afferrare.
No, ho capito. Mentre per la B1, praticamente, che è possibile sapere l'area di dove verrà l'area totale, cioè la superficie territoriale su cui verranno costruiti, se verranno costruiti quegli 8.000 metri di edificio industriale?
Ecco, è quella, quella segnata in bianco, circondata da un rigo azzurro. La vede?
Sì, ma quanti metri è non si sa,
L'area è... aspetti, guardo se ce l'ho scritta, perché questa
non, sì, è, non è una cosa vitale, me la può dire anche in un secondo tempo, se non ce l'ha. Rimaniamo un secondino su questa schermata.
No, c'è 8.000 metri, ma non, c'è nella copianificazione, via.
Va bene, è uguale.
C'è dietro il documento della copianificazione.
Su questa schermata volevo due chiarimenti. Questi 8.000 metri di industriale artigianale probabilmente sono quelli di cui stavamo parlando ora.
Sì.
E questi 500 probabilmente sono quelli dell'area sportiva?
Perfetto, sì, 8500 per l'area sportiva.
Non ho capito, ormai approfitto di tutto, dato che siamo qui, non subordinate a conferenze di pianificazione, perché l'articolo 25, cioè tutte queste 9.900 metri, ora faccio vedere...
No, quella riferita alla... sta leggendo la nota, consigliere Feli? Sì. È quella riferita alla SIFIB.
Alla?
SIFIM,
ma è non subordinata a conferenza di copia, quella è stata
sì, anche la SIFIM, si ricorda la SIFIM?
Certo.
Che poi era stata fatta la conferenza di copianificazione
nel 2015,
perfetto, per il piano operativo. Allora, siccome il piano strutturale, anche se viene dopo, è un piano sovraordinato che sta sopra il piano operativo, allora quella previsione lì si è dovuta inserire anche dentro il piano strutturale. È stata portata nella conferenza di copianificazione insieme alle altre previsioni, via Pacinotti, l'area produttiva. Sì. E tutto il resto, soltanto che quello che chiariamo qui è che la dimensione di questa, non abbiamo messo il quantitativo di 10.400 metri quadrati di superficie edificabile, che è la massima superficie che si può fare nella SIFIM, che è quasi tutta di recupero dell'esistente, va bene, perché è una previsione, diciamo così, che interviene su un fabbricato esistente.
Va bene? Ho capito.
Non è inclusa, in quanto l'intervento edilizio non comporta un nuovo consumo di suolo. Che cosa vuol dire? Che queste previsioni qui, va bene, siccome la SIFIM si fa al posto di uno stabilimento che ha già consumo di suolo, che ha già consumato il suolo, il fatto che sostituisca quello stabilimento, la struttura sociale e sociosanitaria come è quella proposta per la SIFIM, vabbè, non comporta nuovo consumo di suolo, cioè si riutilizza quello che c'è con l'ampliamento del 30% massimo previsto dalle norme del piano operativo, ma non dà nuovo consumo di suolo, che è la condizione degli strumenti che vanno a copianificazione. Quindi noi ci abbiamo messo una nota per ricordarlo, per ricordare perché non l'abbiamo messo lì dentro la tabella.
Sì, ma la nota però è di qua dove c'è scritto riuso, non, è, non è all'ultima riga. Cioè, vedo male, cioè... E l'asterisco è nella colonna riuso articolo 64,8 accanto a 500 metri nella casella accanto e non nell'ultima riga, per questo ho fatto la domanda.
Che intende nell'ultima riga?
Cioè nell'ultima colonna, quella colonna dove c'è scritto non subordinata a conferenza di...
Perché questo è subordinato, perché consigliere Fedi, la SIFIM è se lei guarda le norme, se lei guarda le norme a pagina, le dico anche la pagina, a pagina 71 della disciplina del piano, nell'articolo 39, pagina 71, lei ci trova citato fra le previsioni assoggettate a conferenza di copianificazione la previsione C2, strutture sociosanitarie al complesso produttivo ex filatura SIFIM. Superficie
no, produttiva... No, ma non stavo, io stavo chiedendo solo un'informazione dell'ultima colonna, che mi ha detto che questa della colonna è nuova definizione articolo 25,3.
È lì.
Era, ma detto la SIFM, però se guarda sotto c'è una nota con l'asterisco, che quella è nella colonna del riuso. No, va bene, comunque è chiarita la situazione.
Perfetto.
Questo asterisco io lo riferivo alla colonna del riuso, non alla colonna della nuova edificazione articolo 22,2. Comunque va bene, ho capito di quello che si tratta.
Questa norma qui è soltanto al fine di lasciare inalterato la previsione già contenuta nel piano operativo.
Perfetto. Io non capivo questo quadro qui, questo riassunto, per via di questo asterisco, che secondo me doveva essere da un'altra parte, ecco, questo asterisco. Ultima domanda e poi taccio. Non c'è nessun riferimento alla strada Montale Pistoia, che è quella, diciamo, la variante Ponte Novo, tanto per semplificare e per spiegarla.
Dunque, non c'è nessun riferimento perché noi non l'abbiamo portata in conferenza, non c'è nessun riferimento, poi nelle norme c'è, le dico anche dove. Non c'è nessun riferimento nella tavola, cioè qui c'è un segno qui alla conferenza di copianificazione, perché non l'abbiamo portata in conferenza di copianificazione, perché non vanno in conferenza di copianificazione gli adeguamenti della viabilità esistente. Siccome per noi il collegamento con Pistoia utilizza una strada esistente da allargare, da ampliare e tutto il resto, non è opera questa che va in conferenza di copianificazione. Però noi, nelle strategie di livello sovracomunale, all'articolo 27, mi pare si può andare forse. Diciamo in modo molto netto dell'adeguamento, la realizzazione di un nuovo collegamento viario con Pistoia e il miglioramento dei collegamenti con Agliano e Montemurlo. Lo indichiamo all'articolo 27,3.
Va bene, a posto così, grazie.
Ci sono altre domande?
Da parte mia no.
No, se di no, bene. Ditemi se ci sono altre domande, perché non vedo tutti in questo momento. No, bene. Non ci sono altre domande? Qualcun altro vuole approfondire ulteriormente? No.
No, soltanto che dopo l'adozione, come sapete, ci sarà il solito tempistiche come piano operativo, in sostanza, giusto? Una volta passo la parola all'architetto Fioretti, così ci riaggiorna.
Sì, buonasera. No, allora, una volta che si adotta questo nuovo piano strutturale, verrà trasmesso subito alla provincia, alla regione, e poi pubblicato l'avviso sul BURT, sia ai fini, diciamo, urbanistici che anche della procedura di VAS. Verrà inviata tutta la documentazione ai vari soggetti coinvolti e anche a quelli coinvolti per la VAS, quindi autorità competente e tutti gli SCA. Una volta pubblicato sul BURT l'avviso, ci sono i canonici 60 giorni per le osservazioni, e una volta che l'amministrazione avrà controdedotto alle eventuali osservazioni che arriveranno o contributi che siano, si farà richiesta alla regione di convocazione della conferenza paesaggistica, proponendo appunto il piano controdedotto. Nel frattempo si dovrebbe avere, si spera, l'ok, il parere, l'esito positivo delle indagini depositate al Genio Civile e quindi l'approvazione definitiva avverrà solo dopo l'esito favorevole della conferenza paesaggistica. E poi ci sarà anche qui la bollinatura finale, una volta che diciamo noi recepiremo eventuali indicazioni date dalla conferenza paesaggistica, andremo in approvazione definitiva e faremo poi un ulteriore passaggio in conferenza perché per la verifica, diciamo, dell'adempimento alle eventuali indicazioni date dalla conferenza. E quindi insomma ci saranno ancora qualche mese via per arrivare alla conclusione dell'iter.
Grazie architetto. Allora abbiamo concluso la trattazione del punto all'ordine del giorno, non ci sono altri punti, ringrazio l'architetto Coretti e l'architetto Freschi per la loro presenza e dichiariamo conclusi i lavori della commissione alle ore 19.34. Buona serata a tutti.
Buona serata.
Buona serata.
Grazie, buona serata.
Buona serata, arrivederci.